l'appuntamento con l'artista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera agli ascoltatori, iniziamo il nostro venerdì. Questo venerdì sarà un venerdì un po' particolare, perché invece che intervistare un artista, intervistiamo una persona che di arte ne sa parecchia, specialmente dell'arte trentina. Per conto mio è una delle persone che è, diciamo, il più esperto sugli artisti sul territorio trentino, e si tratta di Renzo Francescotti, che ha accettato di partecipare a questa trasmissione perché ritengo che lui possa essere veramente una guida anche non solo nell'ambito del parlare di artisti singoli, ma anche una visione un po' generale dell'arte trentina. Ti saluto.
Salve a tutti, eccoci qua. Adesso parliamo con Claudio la Grande.
Parliamo con Claudio, che ha deciso di fare questa serata. Allora, io ho una piccola curiosità. Perché guardando quello che hai scritto non sono riuscito a avere questa informazione, è una piccola curiosità che anch'io ogni tanto ho. Sarei così interessato a sapere quando hai cominciato a interessarti di arte, perché fra l'altro tu hai una preparazione non solo in campo artistico, sei scrittore, sei poeta in lingua italiana, in lingua, in dialetto, direi che sei uno degli esperti attuali del dialetto trentino, e comunque sono da anni che tieni rapporti con artisti che conosci molto bene, che hai fatto delle ottime presentazioni e mantieni dei rapporti buoni, e sapere quando è iniziato questa valvola legata al mondo dell'arte visiva.
Sì, ecco, io ho cominciato, pare fosse 74, io ho parlato di Otmar Winkler, ho scritto su di lui tra l'altro, che era di difficile approccio, insomma, diciamo fuori i denti, aveva un caratteraccio e quindi era difficilissimo approcciarlo, però ho parlato di lui, ho scritto su di lui tra l'altro qualche anno dopo era addirittura, dico io, con un neologismo lebrosizzato, nel senso che frequentava i bar, era particolarmente su dei giri, lo considerava un po', un'espressione un po' forte, però era così, lo considerava un po' l'ubriacone del villaggio, Winkler. Sono stati degli anni che lui era recintato, proprio non ne parlava nessuno. Mi ricordo una volta con Serravalli, che avevamo organizzato Colarci, cui sono uno dei fondatori dell'Arci a Trento, con Ugo Winkler, scomparso Ugo Winkler, grande amico. Avevamo organizzato una mostra, era nel 75 se ricordo bene, una mostra sulle rivolte contadine, e avevamo invitato Luigi Serravalli e alcuni rappresentanti di Bolzano, e tutti intorno avevamo messo in mostra i quadri, e non solo i quadri, anche le sculture, credo, di Otmar Winkler. E a un certo punto, già che siamo qua, ci davamo il tu con Luigi Serravalli, grande critico. Ho detto: scusa Luigi, ma parlaci di Winkler, ci sono qua. Lui si è rifiutato di parlarne, perché era così. Dopo c'è stato Gorfer, per esempio, che ha scritto su lui, io, e l'abbiamo rilanciato, e dopo è un po' riesplosa la sua notorietà. Comunque ci sono anche questi episodi poco simpatici, diciamo, insomma, l'arte è così, è una specie di di altalena, una volta sia su, una volta sia giù.
Ma penso che di aneddoti, penso che ne saprai, ne hai avuto parecchi, penso. Comunque i tuoi ricordi dovrebbero essere una memoria strapiena, quasi,
sì,
quasi un computer.
Ho avuto la fortuna di conoscere tutti, di essere stato amico di tutti i maggiori artisti trentini della seconda parte del Novecento, no? quindi Wolf, Colorio, Winkler non lo considero un amico, nel senso che era difficile, ma con tutti gli altri ho avuto un rapporto fraterno di collaborazione, così via, Schweitzer per esempio, Foster per esempio, e tanti altri, e io sono orgoglioso di averli conosciuti, questi. Però non è di aver avuto la fortuna, diciamo, di conoscere questi grandi personaggi, e anche di fuori dai trentini, per esempio Riccardo Licata, vale a dire uno dei grandi nomi spendibili nel mondo, eccetera. Eravamo amici con Riccardo Licata, mi ricordo che avevo fatto appunto un articolo, l'avevo messo dentro dopo appunto nelle mie mostre che organizzavo artisti in ambiente alpino, che abbiamo cominciato a Casa Artisti e poi di Tenno e poi qua a Trento l'abbiamo portata a Palazzo Trentini, e ho partecipato Riccardo Licata, insomma un nome mondiale, eccetera, no? Con cui siamo diventati amici, e quindi insomma le cose di un certo respiro ho cercato di fare, però non è questione di fortuna, dici ho avuto la fortuna di conoscere, ho mento ragazze, ho avuto la fortuna nel senso che sono andato a cercarli, cosa che i giovani adesso non fanno, sono chiusi nel bunker, eccetera. Ma io mi sono sempre fatto due scatole, così andando a parlare con gli autori nel loro studio, andando, tornando, facendomi raccontare delle cose che non ho mai raccontato a nessuno. Allora, siccome c'era questo rapporto di amicizia, mi raccontavano delle cose, magari se le lasciavano scappare, perché eravamo amici. Mi ricordo una volta, per esempio, con Schweitzer, andato a trovarlo, e mi racconta una cosa che non ha mai detto nessuno. Allora, non voglio far nomi, ma si vede che uno l'ha scritto all'inizio una stupidaggine, e cioè Riccardo Schweitzer è stato allievo di Pablo Picasso. Ma esiste, è una cretineria. Pablo Picasso, lo sanno anche i bambini d'asilo, per modo di dire, che non ha mai avuto nessun allievo. Pablo Picasso era irraggiungibile, il suo studio era un bunker, va bene? Infatti, negli anni che Schweitzer l'aveva conosciuto a Valoris sulla Costa Azzurra, lui, Schweitzer, era un ragazzo, aveva 22-23 anni, a Venezia era. E aveva il chiodo fisso di conoscere Pablo Picasso. Infatti lui è stato un picassiano tutta la vita, questo è un po' il suo limite, diciamo, grande artista però troppo picassiano. Fatto sta che lui aveva avuto la fortuna di avere una zia che era domestica a Valoris, e allora lui d'estate era all'Accademia, studiava ancora all'Accademia, quindi aveva poco più di 20 anni, 22 anni. D'estate andò a Valoris e sua zia aveva una vecchia bicicletta, mi ha raccontato, e lui forsennatamente continuava a girare per Valoris con la bicicletta sperando di poter incrociare Pablo Picasso, e non lo incrociava mai. Un giorno va dal dentista, non so se era sotto cura o aveva conosciuto questo dentista. Allora si facevano, i dentisti facevano le capsule d'oro e quindi sapevano fondere un po' l'oro, eccetera. Entra dentro dal dentista, questo dentista ha in mano qualcosa che gli luce. Era, sai che cos'è questo qua? Gli disse il dentista. No, è una scultura di Pablo Picasso realizzata in oro. È lì che la guarda, Schweitzer, ammirato. Entra Pablo Picasso. Entra Pablo Picasso e vede che sto qua sta guardando. Allora dice: cosa gliene pare? E questo qua, non sapendo cosa dire, ne pa mal, dice: non c'è male. Pablo Picasso, sentendo sto ragazzino poco più che dice della sua scultura ne fa male, si è messo a ridere, ha fatto una risata, ha tirato fuori pacchetto di Gauloise, che erano quelle sigarette dai legionari stranieri,
fortissime,
spaccavano i polmoni,
fortissime.
Tira fuori una Gauloise e gliela offre, che era il massimo. Poi sono diventati amici, diciamo, ma assolutamente non si parla di allievo, eccetera. Difatti, dice una volta, ma dico, tu sei mai entrato dentro nello studio di Pablo Picasso? No, adesso, perché era una specie di bunker, c'entravano magari le sue amanti da sotterraneo, andavano su dirette nello studio senza sapere niente della moglie, cioè non sapeva niente, lui riceveva le sue amanti dentro nel suo studio, entrava solo una volta, ha detto, aveva lasciato la porta socchiusa, io ho fatto due passi dentro e lui, quando ha visto che sono entrato, mi ha messo alla porta, però eravamo amici. Allora, per dirti, quindi cose che io poi ho scritto, eccetera, originali, che non aveva mai detto nessuno, e che sgombrano via tante sciocchezze invece che stanno scritte.
Direi che è un po' la tua caratteristica, cioè tu sei fai quasi un lavoro quasi antropologico della vita dell'artista, poi
perfino psicanalitico, direi,
ecco, certo. Molto, poi parli molto del fare, ecco, questo a me piace tantissimo, cioè tu nelle tue scritte che hai fatto per anni, perché hai iniziato nel 2007 le pagine di Trentino Mese che hai fatto, in due pagine riesce a concentrare un po' la vita artistica e personale dell'autore in cui parli, in più riesci a in poche parole riuscire a spiegare anche l'aspetto tecnico, che non è facile, perché diciamo tanti critici, e questo posso dirlo perché sono sicuro, tantissimi sono molto bravi a scrivere perché hanno una base filosofica, hanno una base di estetica, ma spesso non sanno,
hanno il limite, di scrivere in critichese,
ma l'aspetto tecnico spesso non lo sanno,
certo.
O lo sanno in modo parziale,
cioè perché non frequentano le botteghe d'artiste, come dico io. E lì, se frequenti, certo, ci vuole tempo, ci vuole dedizione, ci vuole passione, devi girare, devi fare centinaia di chilometri, migliaia di chilometri negli anni, eccetera, e allora è molto più comodo lavorare a casa, guardare male diapositive, bla bla, scrivere in critichese.
No, io ho detto, sei un critico anomale, dopo no, il critichese sappiamo che...
Allora, io mi definisco qualcosa di meno di un critico, nel senso che pur scrivendo da 45 anni, va bene, di critica, organizzando anche mostre a Palazzo Trentini, addirittura neanche nazionali, internazionali, ho organizzato delle mostre, e quindi una certa esperienza ce l'ho, quasi mezzo secolo, eccetera. In questo senso mi ritengo meno di un critico specializzato, cioè uno tutta la vita che è lì, che vanga, che raspa su quell'argomento, e mi ritengo per lo stesso tempo qualcosa di più di un critico, perché essendo appunto narratore, storico, commediografo, poeta, chi ne ha più ne metta, riverso tutte queste mie esperienze all'interno della mia scrittura di critico.
Direi che non è poco.
E mi faccio capire, anzi, mi leggono come se leggessero un racconto, un narrativo, che è, secondo me, una delle ragioni per cui gli artisti contemporanei, va bene, l'arte contemporanea è diventata incomprensibile, dove va bene tutto e contrario di tutto, perché tanto nessuno ci capisce niente, quindi va bene tutto e contrario di tutto. Una delle ragioni di questa crisi, diremmo così, del rapporto tra pubblico e operatori, e cioè artisti, per forza di cose il pubblico si è allontanato alla grande dall'arte, una delle ragioni.
E già questa è una bella affermazione, perché anch'io sono piuttosto convinto che è difficile trovare una persona che riesca a scrivere e riuscire con quello scritto a capire quello che va a fare. Spesso, se non c'è un supporto di un'immagine, le parole è poco, non si riesce a
capire. Le parole lasciano il tempo che trovano.
Esatto. Invece, per esempio, tu nelle tue pagine, come ripeto, che hai fatto per anni su Trentino Mese, in due anni...
No, continuo a farle, 30 anni ho la rubrica. Prima si chiamava Bottega d'Artista, per 20-25 anni. Adesso si chiama Amici Artisti e da 30 anni a questa parte continuo. Quindi, imperverso, vuol dire finché il superiore, come lo chiamo io, il soprastante, mi dà fiato, io vado avanti tranquillo.
Ecco, poi ho visto che fra l'altro hai la caratteristica di aver scritto su tutti gli artisti trentini, cioè senza divisioni territoriali, Trentino, Valli e Valle, cioè tu hai conosciuto tanti artisti delle valli laterali a Trento, e spazi
tutti perché sono andato a cercarle.
E poi
che tutti mi dicono, quelli che vado, sei l'unico qua che sei venuto a trovarci e che posso tornare o che frequento da una vita, come Pietro Verdini per esempio, su cui addirittura ho scritto un romanzo, Talambar, romanzo di un certo successo, pubblicato a Firenze eccetera, ma lì chiaramente ci siamo visti decine, forse centinaia di volte. C'è questo rapporto straordinario da cui possono venire fuori delle cose straordinarie che con i normali critici non saltano fuori. Una cosa di tipo psicanalitico, per esempio, già che se parliamo di Pietro Verdini, va bene? Lui viene dalla Lunigiana, dalla Garfagnana, terra di Cararini, di anarchici, come lui è sempre stato un anarchico, anche se poi finito finanziere, i suoi colpi di testa gli riperdonavano perché lui è un generoso, eccetera. Però a un certo punto, insomma, non ho mai... sono mai andato a fondo, ma lui poco più di 50 anni, fatto sta che si è autopensionato, insomma, perché lì, penso che l'aria che tirava lì male si fosse fatta difficile, penso, è una mia ipotesi. Allora, lui cresce a Gragnola, nome che è tutto un programma, va bene, cresce a Gragnola, lì ai piedi delle Alpi Carraresi, in un paese, dico io, di primitivi, no? Di primitivi. Come un primitivo sostanzialmente lui, no? Allora, queste sue figure debordanti che dicono spingono all'interno della cornice per uscire fuori dal quadro. Dico, ma non ti accorgi che tutti questi personaggi che spingono per uscire dal quadro sono i tuoi Cararini? Sono i tuoi Cararini, i tuoi Gragnolini. E lui, tutta la vita che dipingeva questi personaggi, non aveva mai pensato che erano i Gragnolini della sua infanzia, di quando era ragazzo, eccetera. Una cosa, quindi, il massimo, dico io, della bravura di un critico è quella di rivelare all'artista stesso quello a cui lui non ha mai pensato. È il massimo, eh?
Sì, perché spesso l'artista fa distinto, ma non pensa, e se non c'è una persona che lo fa ragionare,
razionalizzare, neanche lui lo sa. E allora è un'altra cosa, sempre di Verdini, lui fa tutte queste montagne, che sono più che montagne, colline, tutte rotondeggianti. E dico, ma non ti accorgi che fai sempre le forme erotiche femminili? Lui tutta la vita faceva queste montagne, non se ne è mai accorto che sembravano cosce, glutei, seni di donna, eccetera. Quindi, deve arrivare il critico, però solo se c'è un grande feeling con l'artista può uscire questo. Non puoi andare a dire a uno che conosci così o non ti accorgi che, scusa, detto fuori dai denti, non ti ricordi che fai curi e segni di donna. Non puoi dirlo a uno che conosci appena, però uno che frequenta tanti anni puoi dire, e lui pienamente può accettare questa osservazione, che è fondamentale anche dal punto di vista del lettore, per leggere il quadro.
Poi io volevo farti una domanda. Per esempio, mi è capitato in questi anni che nelle uscite che ho fatto anch'io spesso fuori dal Trentino, di sentirmi dire che con quello che faccio si riesce a capire che vengo dal mondo alpino. E questa cosa, la prima volta che me lo diceva, non ho cercato di neanche io di razionalizzare questa cosa. Poi mi ha inserito, e sei stato tu, in le mostre che hai fatto, che hai citato a Tenno e a Palazzo Trentini, di artisti del mondo alpino.
E che adesso l'hanno compiata tutti,
ecco,
vai,
ecco.
Lì a Palazzo Trentini,
ho visto.
Attenzione, no. Allora, alpicoltura, allora tra il resto è una stupidaggine, perché alpicoltura a me risulta, vai a vederlo sul dizionario, che sia la cultura dei pascoli alpini, ma non la cultura artistica delle Alpi, cioè alpicoltura è proprio una sciocchezza.
Sì, ecco, l'unica cosa che per conto mio, diciamo, quella sì, è una mostra piacevole da vedere, diciamo, ci sono dei bei pezzi, però diciamo è poco contemporanea, molto storica, che va benissimo perché chiaro la storia, diciamo, anche dell'arte non è che si può andare contro, però per esempio quello che facevi tu era una cosa un po' più contemporanea, un po' più diciamo legata agli anni in cui tu l'hai creata nel 2000.
Dico, c'era dentro gente che si chiamava Riccardo Licata, insomma, per dire, esatto. Pittore mondiale, vuol dire avere un tipo di rapporto per cui ti porti un Licata o altri, no, non è da tutti, anzi no, da pochi o da nessuno.
E tu ritieni che, per esempio, essendo che ne conosci parecchi di artisti, che ci sia un po' una peculiarità di noi trentini che probabilmente riprendiamo inconsciamente, cose varie, il nostro territorio, la nostra cultura della storia dell'arte, che bene o male fra 800 e 900 è stata abbastanza mitteleuropea. Cioè, io sono abbastanza convinto, d'accordo, chiaro, però io non sono un critico, uno storico, sono solo un amante dell'arte, fra l'altro artista, però questa cosa, io sono convinto che esista, c'è questa, io sono convinto che c'è questa sensibilità, e però, come la vedo io, non viene valorizzata. Cioè, sembra che quasi nel Trentino non ci siano artisti validi, no? Perché...
Ma attualmente o nel passato? Se non
no, attualmente.
Il più grande pittore della montagna ce l'abbiamo noi, insomma, si chiama Segantini, se non mi sbaglio.
No, io parlavo recentemente. Adesso c'è la pausa e poi andiamo avanti col discorso.
Cambia, ma ti spiega.
Buonasera, riprendiamo la nostra chiacchierata con Renzo Francescotti. Si parlava, se diciamo, io ho avuto un po' questa sensazione in questi anni di ritenermi in quello che faccio, o quello che spesso più che critici artisti mi dicevano, che si capiva che venivo dal mondo alpino, e beh, perciò diciamo, abbiamo fatto questo discorso. Tu pensi che ci sia un legame diciamo, fra gli artisti di fine 800, 900 e diciamo attuale dopo il 2000, o pensi che questa cosa non ci sia?
Ma no, è impossibile. In tutto il mondo il rapporto dell'artista, ma anche delle persone, stiamo parlando di artisti, col territorio, cosiddetto genius loci, eccetera, è sempre stato fondamentale. Cioè, il clima, l'ambiente, il modo di vivere, le tradizioni, il folklore, che più ne ha più ne metta, sono fondamentali, determinanti per l'artista, il quale o può essere l'artista che introietta tutto questo e l'esprime attraverso la sua arte, o all'opposto può essere artista ribelle anche con la tradizione, e che quindi rifiuta tutto questo proprio perché dice vorrei finirla con questa tradizione, con il folklore, eccetera, e cerca vie nuove. Attenzione però, perché è come un fiume sotterraneo, anche nell'artista apparentemente più nuovo, più ribelle al suo ambiente, eccetera, finisce in un modo o con l'altro con venire fuori, perché una faccenda di cromosomi, insomma, una faccenda biologica, anche se non se ne rende conto l'artista, viene fuori, e può non rendersene conto anche, diciamo così, il lettore del quadro, cioè vuol dire l'amatore d'arte che vede il quadro, magari guardando un artista astratto non riesce a cogliere la cultura che ci sta dietro. Ti faccio un esempio, l'ultimo, che adesso il 13 mi pare di marzo si aprirà qua a Palazzo Trentini una grande mostra a due, una con Scherer, che è uno dei massimi artisti altoatesini, tirolesi come vogliamo chiamare, il quale ha qualcosa, un giovanotto che ha qualcosa come 92 anni, e però è ad ala da 30 anni e si è comprato, diciamo così, un palazzotto di 100 stanze all'asta, e ci ha investito dentro tutto il suo patrimonio, per non tanto per comprarlo, perché l'ha comprato 30 anni fa, poi l'ha pagato intorno a 800 milioni, cioè pochissimo. Puoi immaginare un palazzo storico di 100 stanze, no? Però gli ha costato poi una barca di soldi nel restaurarlo e nella manutenzione, eccetera, eccetera. Quindi questo artista è un artista tirolese, però allo stesso tempo trentino, da 30 anni, e poi grande amante di Venezia, eccetera. Ci sono conosciuti con Codroipo, il quale Codroipo è un artista astratto, stato, attenzione ragazzi, tu vai a vedere, però fino al 68 è stato un figurativo, è solo dopo il 68 che è diventato astratto, quindi ci mettono queste etichette, dice artista astratto, momento, artista astratto dopo un certo periodo. E se vai a vedere anche adesso, per esempio, artista astratto, io ho scoperto che lui ha una serie di ritratti femminili figurativissimi che si ispirano alla pittura espressionista degli inizi del Novecento, dopo la Prima Guerra Mondiale, che gli ho detto perché non fai una mostra, penso che prima o dopo la farà, in cui metti dentro le tue cose astratte e metti dentro le tue cose figurative, e sarà la scoperta di quelli che credono che Codroipo sia sull'astratto e invece è anche uno straordinario figurativo. Volevo concludere questo. Allora, tu guardi i quadri astratti di Codroipo, è figlio di una tedesca, nato a Kassel, lui figlio di una tedesca e di un italiano, per meglio dire un padovano, un veneto italiano. Codroipo è un cognome veneto, probabilmente friulano, deriva da Codroipo, non è probabilità, sì, lì è Codroico con la C, comunque,
sì, però...
è, appunto, è probabilmente di origine friulana, comunque un veneto, eccetera. Allora, tu vedi i quadri astratti, non sai riconoscere sotto la sua anima veneta se non trovi un critico intelligente che glielo spiega. Quindi complimenti al critico intelligente, grazie. Che dice: guarda che questi colori qua che lui usa sono i colori del colorismo veneto. E lui quindi dice: nato figlio di una tedesca e figlio di un veneto trentino, come pittura non c'è detto niente di tedesco, niente, assolutamente niente, va bene, della durezza espressionistica tedesca, niente di niente. C'è dentro tutta invece l'anima veneta, il colorismo veneto, la tenerezza veneta, tutte. Dietro le figure astratte ci vedi la passione verso il femminile, eccetera, eccetera. Con un po' di occhio, se ti danno la chiave di lettura, ci scopri dentro tutto il mondo femminile anche nelle sue astrazioni. Ecco, quindi è impossibile, naturalmente, se trovi il critico giusto che lo spiega, perché altrimenti su 100 persone forse una intuisce questa anima veneta dietro, ma le altre no. Lui, quindi, di Trentino, allora, per dirla fuori dai denti, di Trentino Codroipo non ha niente, va bene? Non ha niente, vuol dire. Mentre i trentini, anche se non sono figurativi, se sono astratti, magari come te che non sei figurativo, eccetera, grondano di anima alpina in un modo o in un altro, bisogna. Devono avere l'occhio esperto per coglierlo.
No, mi fa piacere, perché è vero che le opere di Codroico, quelle cosiddette astratte, come dicevi tu, sono veramente impregnate di un colore che usualmente, diciamo, si può dire, noi trentini non usiamo colori più pastello, così, ma le tonalità belle marcate,
è la grande lezione del colorismo veneto.
Il colorismo veneto, che comunque i trentini, bisogna pensare che comunque è un territorio che fine 800 e anche 900 hanno sempre avuto, perché o si rivolgevano al mondo tedesco, Vienna, o andavano a Venezia, perché
basti pensare a Mozzoli, Garbari, esatto, tutta quella gente lì.
Ma questo discorso, per esempio,
Trento, scusa se ti interrompo un attimo, Trento è proprio storicamente, tu vai a vedere per esempio il ciclo dei mesi della Torre dell'Aquila, sono i più belli affreschi dell'intero arco alpino. Quando Brandt, mi pare verso l'80, roba genere, è venuto a Trento e doveva firmare degli accordi internazionali, eccetera, aveva pochissimo tempo, l'hanno invitato, questi accordi dovevano essere firmati all'interno del Castello del Buon Consiglio, lui ha chiesto di vedere una sola cosa di Trento, eccetera, una sola cosa, il ciclo dei mesi della Torre dell'Aquila. E li vedi, Torre dell'Aquila, Venceslao di Boemia, anno 1400, un tedesco il quale ha dipinto questi, ma c'è l'incontro col colorismo veneto, c'è l'incontro con l'anima veneta, quindi sono fatti da un tedesco ma innamorato dell'Italia, capisci? Ecco. E quindi queste cose qua le devi però sapere, devi leggere, devi avere chi te le spiega, chi ti dà la dritta. Ecco, secondo me il critico dovrebbe tanto farti le conferenze, meno che mai le conferenze in critichese, dovrebbe limitarsi a darti le dritte per capire le cose. Non so se tu sei d'accordo.
Io sono d'accordo. E difatti tu mi parli dei ciclo dei mesi, vabbè, alcune cose le sapevo anch'io perché diciamo ho studiato storia dell'arte, anche se poi non mi sono laureato perché mi sono dedicato all'insegnamento alle medie, ma mi ricordo che a Milano la buona docente metteva in parallelo il discorso dei ciclo dei mesi di Trento con Pisanello a Verona. Diceva però Pisanello è italiano, diciamo prettamente, che cerca di copiare il mondo tedesco, invece a Trento diceva
viceversa.
È viceversa. E questo, ecco, una cosa che
quindi Trento è sempre stata una città cerniera tra due mondi, il mondo tedesco e il mondo latino, mondo italiano latino.
Sì.
È importantissima la funzione di Trento, se ne è cosciente ancora adesso, dovrebbe essere un ponte tra due mondi, mondo germanico e il mondo italiano, però non riesce ad esserlo Trento, questa è la tristezza.
No, direi che questo è un lato dolente, direi che specialmente in questi anni dove spesso imperversa l'individualismo, queste cose, diciamo,
La politica miope anche che non favorisce questo, fa steccati invece che ponti, fa steccati.
Anche questo è vero, è una cosa che spesso ci capita fra artisti di lamentarsi di questo ente pubblico che non valorizza, diciamo, il patrimonio, diciamo piccolo o grande si vedrà, che c'è in questi anni, anche perché in questi anni anch'io ho avuto la fortuna di conoscere tante persone, ma veramente ci sono, io non credo, ma così a occhio, almeno un 300 artisti a livello trentino che hanno anche un bel curriculum consistente, cioè non bazzecole, cioè adesso in questo mondo è più facile muoversi, una volta ci si metteva di più, perciò i contatti fuori, fare partecipare a collettivi, fare delle personali diventa più facile, perciò uno si fa un bagaglio artistico interessante, però questa cosa sembra che non esista.
No, anche perché sembra che politici non la vogliono. Siamo qua noi, Trentino e Alto Adige, fianco a fianco, va bene, nei secoli, va bene, sempre, sempre. Sono due mondi impermeabili, va bene, sono due mondi impermeabili. Anche se ci siamo incontrati nella storia, le rivolte contadine, tempi di Hofer, c'erano i bersaglieri trentini, i bersaglieri non, gli Stadtschützen, eccetera, no? Quindi ci sono stati momenti nella storia in cui si sono trovati assieme, e in effetti lì a Salorno c'è un muro imperforabile, sono due pianeti che sono separati tra di loro, che non coesistono. Allora la politica dovrebbe fare, mettere assieme questi due mondi, farli conoscere, farli integrare, farli collaborare. Manco col cavolo, cosa diceva Magnago? Cosa diceva Magnago? Separiamoci per capirci meglio.
Ah, grazie.
Che è una grande idiozia, ma dal punto di vista politico può rendere una grande idiozia. Nessuno si è mai separato per capirsi meglio, nessuno, non esiste il contrario, devi fare, no? E invece loro fanno passare questo, quindi c'è tutta l'interesse politico fa sì che manchi la collaborazione, perché la collaborazione farebbe sì che si alleano artisti trentini, artisti altoatesini, e pesano e rompono le scatole ai politici, non se ne parla neanche, capisci?
Sì, difatti
la strategia è
da quando, diciamo, sono nate le due province, questa cosa è diventata sempre più macroscopica, perché prima invece contatti fra il mondo trentino e altoatesino esisteva, c'erano contatti fra artisti altoatesini e trentini, andavano nel Veneto
e andavano in Germania, gli artisti trentini operavano a Vienna, eccetera eccetera. No, c'è più niente di tutto questo.
Perciò il bene, si può dire, il bene di, diciamo, dal punto di vista politico, dal punto di vista amministrativo, di creare due province, in realtà ha spaccato un po' questo mondo artistico che prima, bene o male, aveva dei rapporti. C'erano mi ricordo che ho anche letto che facevano queste mostre sindacali dove partecipavano la Seppi, partecipavano Colonna.
Più recente, ma se andiamo dietro nella storia, grandi artisti trentini come Posso, tutta questa gente qua che ha operato a Vienna e così via, quindi c'erano, ci sono sempre stati i socchi, adesso non esiste neanche più piccolo esempio di un artista trentino che va a operare all'interno del Sud Tirolo o operare all'interno dell'Austria, non esiste proprio,
no,
perché
no.
C'è tutto che rema contro.
No, è impossibile non creare dei rapporti. Per esempio, io ho cercato 2 o 3 volte di creare dei rapporti un po' continuativi con degli artisti altoatesini, ma questa cosa è stata solo un modo estemporaneo, no, per qualche manifestazione, ma poi
un episodio, poi basta, che
episodio e basta.
Alla fine non conta, non lascia traccia.
È un po' triste sentire queste cose.
Molto triste, purtroppo.
È triste, io direi che anch'io un po' da in questo momento così da artista e vedere che diciamo tantissime cose in realtà remano contro a questa arte trentina, che io sono convinto che è di valore, che però diciamo non viene valorizzata. C'è stato solo un po' negli anni 80-90, quando diciamo la provincia si è ristrutturata, dove è nato il MART, dove ci sono stati un paio di assessori lungimiranti, dove c'era un po' questa crescita diciamo legata un po' alla spinta del MART, l'ente pubblico ha realizzato delle cose, ci sono stati anche diciamo critici che erano allora giovani che si sono dati a fare delle cose, però con l'avvento del 2000 direi che questa cosa si è proprio chiusa.
Per fare esempio, facevo appunto di Cotroipo Scherer, dice vedi però, dice eccezionale, vedi però che un trentino, sia pure un trentino di origine veneta, con madre tedesca e bla bla, vedi che hanno fatto una mostra, che hanno fatto una mostra assieme. Vabbè, hanno fatto una mostra assieme perché erano amici tra di loro da 30 anni, mica perché sono stati favoriti dall'ente pubblico per fare questo ponte. Se lo sono inventato per conto loro, ed è un episodio che rimane importante, ma un episodio circoscritto.
Sì, difatti, per esempio, per conto mio, in questi ultimi 20 anni ci sono stati solo degli interventi, diciamo, perché si sono alleati, perché hanno avuto un'idea, artisti, o hanno anche lavorato bene certe associazioni, però diciamo nell'ambito del privato, cioè nell'ente pubblico proprio non esiste, e questo è un peccato per conto mio. Ecco, io una delle cose che mi piacerebbe riuscire a fare, anche se sono convinto che è abbastanza andare contro i mulini a vento, è creare un po' di collaborazione, di rapporti fra...
Hai ancora fiducia? Vabbè, beato te, io l'ho persa da molto tempo.
Facciamo una pausa, gli ultimi 5 minuti vedremo di chiudere questo discorso. Riprendiamo i nostri ultimi 5 minuti della nostra puntata, dove abbiamo parlato un po' a 360 gradi. Sapete che io piace molto questo 360 gradi un po' su alcune cose dell'arte trentina. Ma io direi che si potrebbe cercare di approfondire e cercare di divulgare anche tramite la radio dei due volumi che sei riuscita a mettere insieme di tutti i tuoi articoli che hai iniziato nel 2007, credo, sì, che hai fatto sulla rivista Trentino Mese, dove hai catalogato 140 artisti e poi, perché questo mi pare che è stato stampato nel 2015, ma...
2009 il primo e 2015 il secondo.
Il secondo, e sono 140 autori.
70 e 70.
Sì. Fra giovani, donne...
sono detto tutti i grandi, per dire Wolf, Schweitzer, Colorio, eccetera, e i meno grandi e i piccoli, diciamo così, di cui non ha parlato quasi nessuno o nessuno, e mi ha messo in grado il pubblico di giudicare. Ti metti davanti Schweitzer, un altro artista diciamo poco noto, eccetera, e ti accorgi che questo piccolo artista, piccolo nel senso che è poco noto, va bene, ha molte cose in comune magari col grande artista. E quindi non è il pittore della domenica, perché io non ho mai scritto per i pittori della domenica, anche se magari Mano Ferri fanno pagare, io non sono mai fatto pagare nessun artista, mai. E dopo l'artista trova il modo, dico, ti regala il pezzo, ti invita a cena, eccetera, di contraccambiare trova sempre il modo, ma io non ho mai chiesto una lira nel passato, un euro nel presente a nessun artista, perché faccio le cose per passione. Allora, questo lavoro qua ha durato 12 anni, è qualche cosa a cui io tengo moltissimo, nel senso che tra 50 anni o quando sarà uno che vuole sapere di quell'artista, che allora magari sarà dimenticato, però è riuscito attraverso una pista ad andare su quel nome e però non sa niente su questo, è obbligato a consultare questi volumi e magari si apre un mondo, organizzano una mostra, viene rivalutato e via di questo passo. Quindi ci tengo moltissimo proprio per questo.
Direi che è proprio uno spaccato, diciamo, sull'arte trentina, direi
il più completo che esista,
in tutti i settori, perché ci sono scultori, pittori, giovani di una certa età, tante donne,
perfino autori di fumetti, io ho messo dentro, se uno è bravo è un artista anche quello.
Difatti sono pienamente d'accordo e direi che è quasi un test, è un testo base, diciamo, per avere delle informazioni su un autore. Qua in due o tre paginette uno si può fare un'idea e dopo da lì può...
Sono tre paginette in cui nessuna riga è sprecata, capisci? Sono concentrate al massimo.
No, poi è interessante, so che ne parlavamo all'inizio della trasmissione, che metti dentro delle considerazioni fra il rapporto fra la vita dell'artista e quello che fa, che per conto mio è un po' la chiave diciamo positiva di cercare di capire un autore. Uno in questo modo è anche un piccolo saggio, perché in realtà è leggibile, diciamo, uno non fa fatica, diciamo, sembra quasi dei racconti un po' veloci.
Sì, l'aveva apprezzato molto questo Bruno Passamani, con cui eravamo molto amici, purtroppo morto prematuramente, grande critico, grande storico dell'aria, brutto. Ha scritto una prefazione molto bella a un volume che raccoglieva i maggiori artisti degli ultimi decenni del Novecento, e si intitola appunto Artisti Trentini del Novecento. Era frutto di 20 anni o più di ricerche, e Bruno Passamani aveva sottolineato proprio questo aspetto straordinario, e mi aveva un po' paragonato a certi scrittori dell'Ottocento come Baudelaire o altri, va bene, i quali erano scrittori, erano poeti, e però furono fondamentali nel lanciare, nell'appoggiare anche controcorrente certi gruppi di artisti e la loro bravura, diremo così, di scrittori la misero al servizio di, e quindi sono dei critici particolari, ma non nel senso che sono emarginati, sono dei critici particolari perché hanno detto delle cose molto intelligenti e soprattutto scritte molto bene.
Poi direi che comunque per conto mio anche in queste pagine concentrate c'è anche un discorso antropologico, c'è anche un discorso di storico, perché tu per esempio so che è una passione anche la tua, il discorso di storicizzare diciamo certe parti di Trento, certi lavori, perciò è una cosa che hai dentro probabilmente, storicizzare.
Sì, come ho detto prima, la mia capacità come storico, come narratore, come poeta eccetera, la riverso dentro e quindi si capisce che è qualcosa di diverso rispetto alla critica normale.
Qualcosa di vissuto.
Sarà meno specialistico, perché se tutta la vita che sei lì, dico io, e raspi sempre, va bene, lì, eccetera, d'accordo, ne sai più di me. Però io ne so più di te perché il ventaglio dei miei interessi è molto più largo del tuo, di quello del critico specialista, e tutti quanti questi interessi li riverso all'interno del testo. Quindi sono un critico anomalo, prima di essere un critico sono un poeta, uno scrittore.
E quello non siamo riusciti a approfondirlo. Io ho citato che sei anche proprio un esperto del dialetto. E purtroppo la nostra chiacchierata terminerà qua.
Magari la proseguiremo in un'altra occasione.
Vedremo di riuscire.
Se ci sarà qualcuno ancora disposto ad ascoltarci.
Io ringrazio Vito per il suo appoggio tecnico, ringrazio Francescotti che
grazie a
questa
voi.
Bella chiacchierata. Spero che sia stata piacevole anche per gli ascoltatori.
L'appuntamento con l'artista.
RRMT Radio Music Trento.